È finita l'estate ed è cominciata la scuola. Bella scoperta. Buongiorno, prof.
Buongiorno, carissimo. Sì, è cominciata la scuola, è cominciata già da una decina di giorni, quindi sì. Nel Veneto. Adesso sono cominciate tutte le scuole, perché sai che sono scaglionati gli inizi delle scuole in Italia. È cominciata anche ufficialmente col discorso del nostro presidente Mattarella, no?
E infatti è iniziata fra mille polemiche, però Mattarella ha posto l'accento più che altro sui principi, no, prof?
Ma anche sui problemi ha posto l'accento, non solo sui principi, sui valori, dicendo cose importantissime tipo che, guardo il suo discorso tra virgolette, a scuola si cresce come persone. Ecco, ed è già qualcosa. E poi che spesso non sono riconosciuti i meriti degli insegnanti, che a volte suppliscono con la loro buona volontà la carenza di risorse e di attrezzature e di strutture. Oppure che quello che mi è piaciuto molto è rinunciare alla formazione, lo leggo proprio, o vivere la scuola senza impegno da parte di ragazzi, è spesso l'anticamera dell'emarginazione, della povertà e talvolta dell'illegalità. Cioè questo nodo centrale della scuola per la crescita dei giovani, perché è l'unico posto per il quale passano tutti.
Certo.
Quindi la scuola ha una responsabilità grandissima.
Enorme, sì.
Di educare.
E poi l'impegno, cioè questa la parola l'impegno è una parola forte, cioè, magari se ci si riflette un attimo, l'impegno da parte di chi? Degli studenti, ma anche dei professori, perché per far impegnare un ragazzo servono gli stimoli, giusto, prof?
Certo.
La famiglia stessa che segue i bambini, voglio dire, è una parola forte su cui riflettere giustamente.
Cioè le nostre nuove generazioni sono là e colpa o merito nostro se riusciamo a formarle in maniera che il loro futuro, che poi è un pezzetto anche del nostro, sia buono.
Prof, lei per me inizio questa trasmissione mi ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere, me la sono ricordata una volta ogni tanto, incredibilmente, che tra il 3 e il 5% degli studenti sono affetti dal mal di scuola. Allora, che cosa, cioè, io ci rivettevo, in che consisterà sto mal di scuola? Cioè, a tutti, prof, magari il mattino dice, anziché svegliarsi presto, andare a scuola, preferire dormire, ma un conto magari la pigrizia, un conto è il mal di scuola. Che intende come mal di scuola?
È mal di scuola, è proprio un male quasi fisico, cioè cominciano ad esserci dei malesseri improvvisi, la lentezza cronica nel fare i compiti, di colpo delle esplosioni di rabbia oppure degli attacchi di panico, di ansia, si comincia magari a fare qualche assenza discontinua, si arriva a fare delle assenze prolungate. E poi si sta a casa o per chiudersi in camera tipo i chikomori, ci sono, oppure per andare in giro per le strade a fare malestri, come si dice, cioè andare a finire in quell'illegalità di cui parlava prima Mattarella. Il mal di scuola diventa è un male vero, cioè perché i nostri mali sono anche, lo dice anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non solo fisici ma anche psicologici, che poi si riflettono sul fisico, no? I ragazzi che non si trovano a loro agio a scuola.
Non è bello, questo è un disagio che poi, specie penso in questo periodo, è molto delicato, cioè accorgersene subito, anche da parte degli insegnanti, sarebbe una cosa importante per non andare avanti col problema, giusto? Non sottovalutarlo e non andare avanti.
Certo, accorgersi che un ragazzino sta male in classe perché lo stanno prendendo in giro. Lo vedi che si isola durante l'intervallo, che non parla più con nessuno, cioè anche l'intervallo, quel momento in cui i ragazzini possono interagire liberamente tra loro, è un'importantissima finestra di osservazione.
Sì, perché vedere quali gruppetti si formano, se qualcuno rimane fuori, vero?
Non dovrebbe essere il momento in cui gli insegnanti si godono il loro caffè e chiacchierano tra loro, magari comunicano tra loro sulla programmazione. Quelli dovrebbe essere in un momento diverso fatto quello.
Cioè, perché lei dice che la ricreazione è un momento per gli alunni di riposo, per i docenti è sempre un momento didattico, giusto?
Dovrebbe,
cioè, stanno sempre facendo il loro lavoro, non è che
fanno difatti, pausa. Sì, difatti è compresa nel loro orario di servizio. Okay. Perché si tolgono minuti alla lezione, ma gli insegnanti sono lì.
Certo.
E sarebbe molto importante fare un'osservazione, usarla per fare osservazione, non solo per fare sorveglianza. Dopo la sorveglianza viene da sé, se sei presente, perché vedi i meccanismi veri del rapporto tra i ragazzi. E se un ragazzino sta male a scuola perché non è accolto, è bullizzato, è preso in giro, andrà male anche nell'apprendimento, quindi nel tuo mestiere di insegnante, che è quello di fare in maniera che l'apprendimento abbia una resa, c'entra anche quello. Hai uno strumento in mano
e credo sia soddisfazione anche per l'insegnante, no? Perché se l'insegnante vede che gli alunni hanno una buona resa, insomma, sono stimolati anche loro. Comunque la resa l'attesa degli studenti pare sia influenzata anche dall'ambiente,
dall'inquinamento
proprio, cioè nelle città pare ci sia addirittura, negli impiegati, per dire che non c'entra niente con la scuola, ma per dire un calo di produttività del 5% se si vive in ambienti con molto smog. Prof, ci guardiamo intorno e noi qua siamo fortunati, dovremmo essere dei geni quasi.
Sì,
no?
Non dei geni, ma insomma almeno non dovremmo essere disturbati da quelle affezioni che sono infezioni della cerebrali a livello di irritazione come del cervello, che sono causate dal particolato, dal famoso particolato che c'è nell'aria. Sì, hai detto giusto, il 5-6% di rese in meno negli impiegati, ma ormai ci sono studi un po' dappertutto, dagli Stati Uniti alla Cina, dalla Spagna al Canada, quindi di sicuro siamo coinvolti anche noi. Noi per fortuna di smog sembrerebbe ne avessimo poco. Cerchiamo di mantenere questa situazione di vantaggio.
Sì. E speriamo, prof, visto i pochi nati e il calo delle iscrizioni, arrivino a studiare anche magari da provincia o anche da fuori provincia, perché per esempio il Polo di Agordo dà tantissime opportunità, no? per chi ha finito la scuola media.
Insomma. Quest'anno, e forse è da rendere merito al dirigente scolastico che adesso è andato in un'altra scuola, cioè il professor Zanin, tutte le specializzazioni possibili che potevano esserci al polo ci sono, sono state concesse in deroga alcune classi, quindi posso elencare che ci sono i vecchi congegnatori, si chiamano adesso manutentori, okay, il liceo sportivo, il liceo scientifico, la classe che poi diventerà chimici e minerari dell'ITI, la classe del turistico in deroga e una classe dell'alberghiero, quindi abbiamo veramente tutto quello che potevamo avere. E varrebbe la pena che si tenesse presente per le future iscrizioni, che abbiamo queste possibilità, insomma, certo, già senza fare campagne acquisti, ma che i nostri ragazzi avessero queste possibilità in loco, è una bella cosa.
C'è sempre qualche problemino, nel senso presidi con le reggenze, mancano gli insegnanti adesso.
Sì, come dappertutto.
Però quello, esatto, è un problema generalizzato, però anche gli insegnanti forse fanno ancora più fatica a arrivare qua a Belluno, visto che è una zona montana.
Arrivare su nelle nostre vallate, prima mi telefonava proprio un ex collega dicendo, ma noi non avevamo problemi ad andare anche ad Arabba a fare il primo incarico, adesso la gente rinuncia perché è scomodo. Sì, purtroppo c'è anche questo, le graduatorie sono piene di gente di via, perché è via soprattutto che hanno i titoli per insegnare e che mancano altri posti di lavoro, prendono e poi lasciano, se ne vanno, oppure prendono e poi rifiutano. A proposito di dirigenti scolastici, almeno ne abbiamo uno in più.
Bene.
Perché l'anno scorso con due si reggevano tutte le scuole, e le scuole sono quattro. Quest'anno invece ne abbiamo tre, quindi c'è solo una reggenza. Posso anche dare il benvenuto a queste persone.
Certo.
Il professor Zanin ha preso di nuovo il suo amato Caprile con sede a Cencenighe.
Bene.
Il professor Chiocchetti si concentra su Agordo senza avere altre reggenze, e una nuova dirigente scolastica, cioè nuova per la Gordino, è la professoressa Dalfarra, che prima dirigeva, se non sbaglio, un comprensivo a Belluno, che si è presa il grossissimo carico del polo Folladore de Rossi.
Ecco.
Tanti auguri a tutti, perché il loro impegno è il più gravoso, senz'altro, tra tutti quelli che si espletano nella scuola, e auguri.
Complimenti alla scuola di Sedico, prof, di cui abbiamo parlato, ha superato i 100 iscritti.
Bello.
Certo che, bene. Però,
corso professionale per maestranze edile.
Ah, certo.
Centro di formazione.
Nota dolente, quanto costano i libri? Pare 438 euro per i libri prima media e 668 euro per il liceo. Certo, qui abbiamo anche, per chi ci lavora, grande fortuna della grande industria dell'occhiale, che paga i libri agli studenti, no? Però
sì,
per chi non ci lavora, insomma, comunque sempre
sono delle cifre notevoli, perché a parte la cifra calmierata per i libri di testo, poi ci devi aggiungere vocabolari atlanti, arrivi a queste cifre che per una famiglia che abbia due figli che cominciano, uno una prima media e l'altro una prima superiore, è più di 1000 euro. Difatti sempre più famiglie accedono in Italia al microcredito, cioè ai piccoli mutui, per finanziare le spese scolastiche. L'anno scorso hanno avuto accesso 889.000 famiglie italiane, per un complesso di 7,7 miliardi, e chiaramente la maggior parte di questi fondi vanno per l'iscrizione delle tasse universitarie. Posso dare un altro numero? Tasse universitarie, esenti tasse universitarie, in Francia il 35%, in Germania il 25%, in Italia il 17%.
Una nota positiva invece, un comune, mi sembra della provincia di Treviso, ho letto qualche giorno fa, ha permesso di avere l'asili gratis, asili nidi gratis per tutti. Gli hanno chiesto: ma come ha fatto? Ho risparmiato sulle altre spese. Sì. Ha elencato su dove è andato a pescare i soldi di qua, di là e tutto quanto. È un bel esempio.
Un bel aiuto per le famiglie che lavorano, in cui lavorano entrambi i genitori, in cui lavorano anche i nonni. E che quindi hanno necessità di questo servizio. Il problema è che mancano proprio i servizi, cioè non è, oltre che il costo degli asili nido, bisogna tenere presente che in Italia mancano. Adesso c'è la promessa del governo di istituire posti per 1 milione di bambini, mi pare una cosa di questo, cioè una cifra grossissima, 1000 asili nido in più,
esatto, però... più 100 euro in più agli insegnanti. E intanto a Napoli, in una scuola, gli insegnanti hanno pulito le scale e i giardini, lo hanno fatto perché dicono: siamo per prima cosa dei cittadini, anche senza autorizzazione del preside, l'hanno fatto.
Bravi, hanno fatto una bella cosa, e soprattutto hanno dato un buon esempio ai loro alunni. Magari coinvolgere anche gli alunni, se non sono proprio piccoli, in queste piccole manutenzioni contribuirebbe ad allenarli al senso civico, e sarebbe fare educazione civica. Cioè,
esatto, educazione civica che quest'anno è stata posticipata, perché l'aveva già accennato.
Rinviata a settembre.
Però compie 20 anni il quotidiano in classe.
Bello.
Ne abbiamo già parlato di cose, sui tempi di quando ancora andavamo nelle scuole. Mi ricordo c'era, se non sbaglio, il professor De Bastiani, che lo trovavamo con diversi quotidiani. Ecco, avere il punto di vista diverso, leggere i punti di vista diversi sulla stessa notizia di vari quotidiani. Questo anche per capire la differenza fra notizia vera, le fake news e tutto qua. Ed è comunque una... come dire, una finestra di educazione civica.
È senz'altro,
cioè,
educazione
anche se non
civica.
C'è come programma, ma chi lo vuole fare fa.
Certo.
Oh no, mi scusi.
Difatti, no, ma lo dicevamo anche l'altra volta, che tante cose sono lasciate alla buona volontà del singolo insegnante, che però dovrebbe tirarla fuori questa buona volontà, perché non dovrebbe avere paura, pensando che rispettare il programma sia fare da pagina 15 a pagina 30, perché leggere un giornale è come leggere un classico del 600, cioè sempre leggere e imparare a distinguere tra, come hai detto, una fake news, confrontandola su vari testi, vuol dire allenare lo spirito critico, vuol dire allevare cittadini, vuol dire fare educazione civica.
Prof, mi pare che ci
e
sia
anche
una...
vuol dire che si divertono di più e sono più motivati a farlo che non leggendo un testo del 600, con tutto il rispetto per il testo del 600.
Mi pare di aver letto, prof, che a Cortina c'è una scuola primaria bilingue col metodo Montessori.
Bello,
che è diventata paritaria, e infatti cioè non dovranno più sostenere un esame. Giusto, se diventa paritaria.
Se diventa
quindi
paritaria, non devono più sostenere l'esame, sì. Soltanto gli esami finali li fanno con dei commissari esterni. Purtroppo è vedere che questo bellissimo metodo Montessori, ricordiamo che Maria Montessori era italiana, viveva nella prima parte del secolo scorso e dovette andare via dall'Italia perché in Italia c'era un regime che non tollerava i suoi metodi. Lei era un medico che inventò questo metodo nuovo, che viene riconosciuto subito in tutto il mondo e applicato dappertutto. È l'unica donna raffigurata sulle monete dell'euro, in Italia purtroppo sono poche le scuole pubbliche, moltissime le scuole private.
Se facessimo un sondaggio in giro chi è Montessori, magari pochi lo sanno. Vabbè, prof, volevo il suo punto di vista su quella scuola di Scampia, no? Beh, è andata un po' in tutti i telegiornali.
Istituto Comprensivo.
Il dirigente ha fatto il decalogo, giusto?
Ma non l'ha fatto da sola,
che è stato sottoscritto
dai genitori.
È arrivato un ragazzino con le treccine blu, gli ha detto: o te lo tagli o non entri in classe. Quelli con i jeans strappati, peraltro, li ha fatti stare tutto il tempo nell'aula professori perché aveva i jeans strappati. Allora, qua dice chi esagera, chi non esagera, il suo punto di vista qual è? Serve un decoro? Esiste una tolleranza? Servirebbe più tolleranza? Com'è?
Allora, serve un decoro senz'altro. Serve anche questo patto di corresponsabilità tra famiglie e scuola, che decidano assieme cosa si può e cosa non si può. Poi serve la coerenza dei genitori nel rispettarlo, perché viva Dio, questo era un regalo di compleanno fatto dalla famiglia al ragazzino, di farsi queste famose treccine blu tipo rasta. E allora hai firmato questo patto o non l'hai firmato? Ti sei reso conto di cosa facevi o no? Dopodiché, quello su cui si dissento è che vengano esclusi dalla scuola quelli che commettono questi, cioè che infrangono queste regole, questo patto.
Cioè, dagli a tolleranza, oggi entri, no, domani non entri,
no,
più.
No, non tanto quello, quanto vieni a scuola, però fai questo percorso, nel senso, ti metto d'accordo, non ti metto in classe, ma mi fai la ricerca, e là bisognerebbe avere gli strumenti, le risorse, su cosa sono le pettinature nel mondo. Perché, ad esempio, sarebbe impossibile applicare un discorso di Treccine Bio nella scuola dove vanno i miei nipotini, certo, dove quasi metà sono ragazzini, bambini africani, e la pettinatura abituale, chiaro, è la, certo, Treccina,
certo,
più o meno blu, culture, più delle ragazze, dove, che dei maschi, che sì, sono rasati. Per cui capire anche le culture, capire che significato ha, capire che senso ha il decoro, e fare educazione,
magari,
civica.
Ma, esatto, magari anche spiegarlo ai ragazzi. Non so, uno ha già le treccine, ma tu vieni all'Africa, spiegaci perché hai le treccine.
Già.
Allora spiegami. Si ricorda che poi questo è applicato anche al di fuori della scuola. Si ricorda Gianni Agnelli, faceva tagliare i capelli a chi, ai giocatori ieri hanno i capelli fino, fino alle spalle, gli faceva tagliare.
Poi sul discorso invece dei jeans stracciati o delle minigonne eccessive, eccetera, lì c'è un discorso di decoro, cioè riconoscere dove vanno portati quegli abiti, in spiaggia, al papete,
certo,
oppure che è diventato famoso, oppure a scuola ci si va in maniera diversa.
Poi arriviamo ai casi limiti. Una scuola mi diceva: prof, dove è stata vietata la foto di gruppo. Ma no, dai, che bello, sì, cioè la foto di gruppo dove tutti
per
quanti,
privacy,
io ancora ce l'ho adesso, per la privacy, ecco, lì forse arriva anche caso limite, nel senso, la foto di gruppo per conservarsi la casa, magari stamparsela e non tenersela sul telefonino, perché magari fra 50 anni, perché i telefonini fra 3 anni non ce l'abbiamo più, le foto 99% perse, ce la stampiamo, ce la mettiamo sul comodino ed è bellissimo.
E tra 20 anni ti ricordi chi erano i tuoi compagni di classe, come fa certe volte Radio Più, che mette le foto,
certo,
li riconoscete, eccetera. Sì, a me sembra veramente un eccesso, cioè una burocrazia inutile che si rivolta contro chi la applica in questa maniera. Le foto di gruppo il primo giorno di scuola ai bimbi delle elementari, e le fotografie dei bimbi sull'armadietto dell'asilo, quelle foto tessera che servono ai bambini per riconoscere se stessi e dove devono mettere i loro oggetti. È vero che se andiamo da un legale ci dice che il dato personale più personale è il proprio aspetto fisico e quindi va tutelato, ma tuteliamolo non facendo girare selfie e contro selfie sui nostri telefonini dei nostri bimbi. Tuteliamoli in quella maniera,
certo,
e non cavandogli via queste due opportunità, che una è didattica, quella della foto sull'armadietto perché ancora non sanno leggere il nome, e l'altra è per fare gruppo proprio.
Della serie, saperne l'uso che si ha di questi mezzi. Prof, manca ancora un minuto, chiudiamo con la settimana sul clima, che la settimana sul clima è importante riflettere.
Lo sciopero sul clima del giorno 27, che sarà venerdì l'altro.
Cioè, che poi in tutta la settimana comunque si parla del clima, salvaguardia dell'ambiente, quant'altro, insomma,
ascolta,
è sempre una cosa meritevole.
Chi secondo te ha detto questa frase? Lo sciopero per il clima è la lezione più importante che possono frequentare gli studenti. Chi l'ha detta? L'ha detta Greta? No, l'ha detta il nuovo ministro della pubblica istruzione, Fieramonti, quindi che lui è uno che si è sempre occupato di clima.
Certo.
Per cui vissuta, come hai detto te, facendo una settimana di studio, di osservazioni sul clima, questa giornata non diventa il solito sciopero autunnale per fare gazzarra, ma vissuta in maniera coscienza, è educazione civica pure quella. Pensa che a New York, è il comune di New York che sostiene la manifestazione dove ci sarà Greta, per appunto del 27 settembre la marcia per il clima dei ragazzi.
E ci auguriamo possa essere un buon inizio per applicare proprio nella vita reale, da noi cittadini ai politici, a chi fa le leggi, alle aziende, alle imprese, veramente un'azione congiunta per salvaguardare il clima, perché altrimenti
siamo agli sgoccioli, siamo in zona Cesarini, e se non cominciamo con l'economia circolare, di cui bisognerebbe parlare a scuola, perché ci sono degli ottimi testi scientifici su questo problema, adatti a tutti i livelli d'età, finiremo male tutti.
Esatto, e viva lo studio, prof. Nel 2018 il 14,5% ha interrotto la scuola prima della licenza media, siamo quarti in Europa per dispersione.
Prima del diploma.
Purtroppo, dai, e allora studiamo, dai, che non è...
Ma studiamo volentieri, non studiamo come obbligo, cioè quella famosa scuola. E già ultima frase, Gianni Rodari ha detto nella grammatica della fantasia: nelle nostre scuole si ride troppo poco. L'idea che l'educazione della mente debba essere una cosa tetra è tra le più difficili da combattere, quindi sorridiamo e facciamo sorridere i nostri alunni a scuola.
Ci salutiamo quindi con il sorriso la settimana prossima.
Sì.
Grazie, prof.
Arrivederci.